Devo dire anche un saluto alla professoressa Anna Maria Grasso che ci viene a raccontare un po' di come il cibo era considerato all'epoca di Federico II. Quindi, ma gli studi di storia della cucina e di cucina non sono studi nuovi, nel senso che da un po' di tempo, sull'onda degli studi storici, relativamente al quotidiano, non la tradizionale storia politica, ma oggi si comincia a studiare, da più di 50 anni comincia, dai tempi degli Annales di Bloch, dagli anni 30 in poi, la storia o di Brodelle ha avuto un'altra angolazione, la storia del quotidiano, la storia dei fattori particolari del momento concreto, e quindi la storia della moda, la storia del cinema, la storia del teatro e naturalmente anche la storia della cucina, la storia della vita di tutti i giorni. E vogliamo riprendere in questo breve momento di incontro, che sarà poi proseguito anche da un pranzo all'epoca di Federico II, riprendere i concetti cardine dell'epoca. Io avevo avuto dalla professoressa già una prima brevissima sintesi dell'incontro. Direi che si parla di Federico di Svevia, il concetto di banchetto e il valore simbolico del banchetto. Questo mi sembra un argomento importantissimo. Non posso dimenticare però anche che ieri è stata la giornata nazionale, credo, il decennio della costituzione dello slow food.
25
Ah,
anni,
25 anni.
25,
I 25 anni dello slow food. Quindi è un'iniziativa che, guarda caso, sta quasi coincidendo, come se noi giustamente stiamo ricordando anche questa, non dico tanto districe, ma direi direttamente si può dire anche questa associazione con la quale ci siamo di fatto ormai avvicinando. Che devo dire ancora di più? La professoressa Grasso è laureata, un piccolo curriculum che chi non la conoscesse, è laureata in lettere e docente in italiano, latino e storia. E poi ha conseguito un dottorato di storia moderna presso il Dipartimento di Scienze della Cultura, dell'Uomo e del Territorio dell'Università di Catania, discutendo una tesi sulla storia dell'alimentazione della nobiltà siciliana in età borbonica. È stata collaboratrice scientifica e didattica presso la cattedra di letteratura moderna e contemporanea della Facoltà di Lettere e Filosofia di Catania. Si è occupata in qualità di docente esperta di progetti europei, Socrates, Porro, ed ha curato dispensi di carattere didattico su vari temi, tra cui storia e cinema, il Settecento, e la storia della cucina, infatti, in cucina. Ha preso parte a convegni e manifestazioni della storia dell'alimentazione, organizzata da enti pubblici e club service quali Rotary, Lions e la FITAPA. Da diversi anni collabora con l'Associazione Internazionale Slow Food, presente in 150 paesi del mondo con oltre 100.000 soci, che lavora per promuovere la cultura alimentare e difendere la biodiversità e l'ambiente. All'interno di Slow Food è responsabile regionale del progetto dei presidi.
Presidi.
Ma
i presidi
però siccome chi è per la tutela dei piccoli produttori locali. Sì, no,
Presidi, ci lasciamo a scuola per un giorno.
Presidi, presidi, va bene, scusate. Una gaffe peggiore di questa è quella di chi un tempo disse Istituto Nazionale dei Licei e cancellò la L. Pensa che quella sia peggio di
questa. Purtroppo i presidi sono esclusi, non conoscono i voti ancora, purtroppo.
Bene. Do la parola alla relatrice e poi vedremo.
No, non è colpa sua, purtroppo la nostra associazione è poco conosciuta e i progetti che promuove sono ancora poco conosciuti, purtroppo. Comunque. Allora, oggi parliamo di cibo e di cibo e storia in particolare. Parlando di cibo, penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che il cibo costituisce in ogni manifestazione, nel parlarne, scriverne, manipolarlo, consumarlo, un fatto culturale. Parlare di cibo è parlare di cultura. Perché? Perché ogni società esprime una propria cultura alimentare e che la identifica e la distingue da ogni altra. L'imprinting, ha detto Levi-Strauss, che è il più grande antropologo di tutti i tempi, diceva che l'imprinting alimentare rimane anche quando il codice linguistico può cambiare, cioè un popolo può cambiare lingua, ma la sua cultura alimentare rimane proprio, come dire, nel suo DNA, ecco, di conseguenza. Ed è per questo che vi propongo, su richiesta dell'avvocato Moscat, una passeggiata nella storia, spero piacevole, ma spero anche utile nello stesso tempo, perché ci permette di fare qualche riflessione su noi, ma anche sul nostro passato e il nostro presente, passando attraverso il cibo, appunto. La cucina, ha detto uno studioso dell'alimentazione italiana, che si chiama Massimo Montanari, che è il maggiore forse studioso di storia dell'alimentazione italiana, la cucina è un luogo di identità e di scambio. Ecco, in questo caso è particolarmente indicata, visto che parliamo di scambio di culture italo-tedesche, in particolare siculo-tedesche. Noi tutti sappiamo come la cucina siciliana sia caratterizzata da contrasti, contraddizioni, differenziazioni e soprattutto da una grande varietà di aromi e di sapori. Questo è successo perché, lo sappiamo, il plurimillenario transito in Sicilia per motivi commerciali di navi, merci e uomini, soprattutto provenienti da tutto il Mediterraneo, e le molte etnie che si sono succedute sul nostro territorio hanno lasciato, tra gli altri segni, naturalmente, anche abitudini gastronomiche. Il mangiare siciliano, a differenza di quello che accade nelle altre regioni d'Italia, non è uno solo. Qualcuno con espressione felice ha detto che la Sicilia non è un'isola, ma mille isole. Qualcun altro l'ha definita un continente anziché un'isola e questo ha la sua ragione d'essere. Ecco, l'isola tra le mille isole che costituiscono la Sicilia, l'isola di cui oggi parleremo, è quella splendidamente rifiorita sotto l'imperatore Federico II degli Hohenstaufen di Svevia. Quindi passiamo un breve excursus nella storia per ricordare velocemente quando e come si installò in Sicilia questo impero. Dopo poco meno di, nel 1061, quindi siamo in pieno Medioevo, dopo l'anno 1000, nel momento della ripresa dopo gli anni precedenti, dopo poco meno di 100 anni dal loro arrivo, gli arabi furono spodestati dall'arrivo dei Normanni in Sicilia. I Normanni provenivano dal nord della Francia, ma erano originari della Scandinavia. Dall'ultima regina normanna e dal tedesco Enrico I nasce Federico II, soprannominato, lo sappiamo tutti, Stupor Mundi, perché dà un grande impulso al suo impero e riesce soprattutto a fondere, come diremo tra poco, la tradizione latina con quella germanica, ma anche con quella musulmana precedente. L'intelligenza, l'apertura mentale di questo imperatore portò ad un sincretismo culturale importantissimo per la nostra isola. Innanzitutto, facevo cenno al banchetto, alla corte di Federico II il banchetto acquista una grandissima importanza politica e sociale. Il termine banchetto deriva in realtà dai piccoli banchi, proprio banco piccolo, sui quali durante il Medioevo veniva consumato il pasto, ma con Federico II diventa tutt'altro. Il banchetto diventa un simbolo, diventa un linguaggio, cioè un sistema di comunicazione. Che cosa comunica, che cosa trasmette il banchetto medievale, che occasione è? È un momento in cui da una parte si ostenta la ricchezza, il fasto, ma dall'altra si esprime attraverso questa ricchezza e questo lusso il potere politico dell'imperatore. Quindi l'imperatore Federico II usa i banchetti, e quindi adesso vedremo perché questa gastronomia particolare, per manifestare, per parlare, per comunicare il proprio potere, la propria potenza. Questo diventa il banchetto con Federico II. Questo momento storico corrisponde per la cucina siciliana ad un momento di grande rinascita, dicevo. Federico II unisce a questa tradizione già precedente, che era romana ma che era anche araba, come diremo tra poco, la quantità, germanica, perché una prerogativa, una delle prerogative principali della gastronomia tedesca era una grande abbondanza, una grande quantità. I tedeschi erano amanti della, fin dall'inizio, della cucina, e adesso vedremo, quando vi racconterò che cosa in pratica consumavano, vi renderete conto di come funzionava anche il numero delle portate, funzionava in un altro modo. Da un punto di vista agricolo, nella Sicilia federiciana si coltivavano prodotti che già gli arabi avevano portato: riso, il riso l'avevano portato già gli arabi, e anche ortaggi, molti ortaggi, cetrioli, melanzane, zucchine, cavolfiori, spinaci, asparagi, porri, rape e fagioli. Nonostante si dica erroneamente che i fagioli siano arrivati in Sicilia con la scoperta delle Americhe, in realtà invece esisteva un tipo di fagiolo, una varietà di fagiolo nera, un fagiolo nero in Sicilia, già coltivato già nel X secolo e proveniente dall'Asia Minore. Ecco, tutti questi prodotti esistevano già, come dicevo, però Federico II ebbe il pregio, la virtù e la capacità di diffondere queste coltivazioni, di farle, dando molta importanza all'agricoltura siciliana, di farle progredire in misura incredibile rispetto a prima. Facciamo un passo indietro rispetto a quello che Federico trovò in Sicilia. Il gusto gastronomico medievale prediligeva grandi quantità di carne, sicuramente, soprattutto cacciagione, questo già prima di Federico. Cervo, vi dico alcune ricette tra virgolette: cervo al pepe, polli al lardo, pavoni, cigni, perché si consumava anche la carne di cigno, tutto airone, anche l'airone, tutto condito con salse molto speziate. Ora, questa speziatura aveva una funzione ben precisa, che tutti sappiamo forse, quella di coprire un'eccessiva frollatura della carne, perché le tecniche di conservazione all'epoca, diciamo che lasciavano un po' a desiderare. Allora, frollando sotto spezie la carne, si copriva, diciamo, il tanfo della carne non fresca. Esatto. Allora, con l'arrivo di Federico II, la cucina di corte venne rivoluzionata, in senso che possiamo dire certamente moderno, sicuramente moderno. Perché? Perché le carni furono assolutamente fresche. Federico alla sua corte pretendeva che la carne fosse sempre freschissima. Questo fece sì che alle spezie si sostituirono le erbe aromatiche. Molte erbe aromatiche, dal basilico alla salvia, al prezzemolo, al timo, alla menta, venivano a condire le nuove salse di questa corte. Quindi questa rivoluzione, capite bene che è un passo avanti notevole verso la modernità, verso la cucina moderna, perché ancora oggi noi utilizziamo molte erbe aromatiche nella nostra cucina siciliana per condire. E poi un'altra innovazione, l'utilizzo della frutta. L'isola abbondava di frutta e questa divenne un alimento base. Come dirò tra poco, Federico era un igienista, tra l'altro, e divenne un alimento base sulla sua mensa. Il pasto cominciava, non finiva, con la frutta e l'insalata. La prima portata era la frutta e l'insalata. L'acidità della frutta serviva, secondo anche la medicina di allora, ad aprire la digestione, a facilitare poi con cibi acidi la digestione. Una notazione curiosa: Federico II viaggiava spesso, lo sappiamo, aveva abitava diversi castelli, ma quando tornava in Sicilia voleva trovare sempre le violette candite. Le violette candite perché le reputava ricche di poteri terapeutici, e quindi piluccava continuamente queste violette candite mentre magari accarezzava i suoi falconi, era un grande cacciatore, tra l'altro, come diremo, eccetera. Quindi già da quello che ho detto finora penso che si cominci a delineare il fatto che il Medioevo non è, come solitamente si dice, come comunemente si afferma, un'epoca povera dal punto di vista gastronomico. Al contrario, è un periodo estremamente interessante e anche innovativo dal punto di vista della cultura gastronomica. Ma lo vedremo andando avanti ulteriormente. A tavola il menù tipico della cucina federiciana era preparato con grande perizia dal cuoco di Federico, che si chiamava Berardo, il cuoco storico di Federico, era il cuoco di fiducia già dai tempi della crociata. E Federico aveva, dicevo, avuto l'intelligenza di non annullare, non cancellare la dinastia precedente, quella araba, tant'è che gran parte della servitù a corte era costituito da arabi, in particolare delle flessuose inservienti musulmane servivano i pasti a tavola a corte. E come vi dicevo, questa cena iniziava con insalate e frutta, agrumi soprattutto per il motivo dell'acidità che vi dicevo, e uva. Seguivano una breve parentesi su come era organizzato il pranzo a corte. Le portate non erano come noi le intendiamo oggi, antipasto, primo, secondo, eccetera. No, c'erano i cosiddetti servizi. Ogni servizio era composto da più portate. Allora, il primo servizio, naturalmente non tutti dovevano o potevano necessariamente assaggiare tutto, perché ogni servizio era composto da un numero tale di portate, 4-5 circa, che rendeva impossibile, ma era la varietà in sostanza quello che contava. Il primo servizio, come vi ho già detto, era composto da insalate e frutta. Seguiva poi un servizio composto da quelli che loro chiamavano brodetti. Brodetti erano i cibi umidi, in sostanza, quindi delle creme di cereali, ma anche il bianco mangiare. Il bianco mangiare all'origine non era quello che noi chiamiamo un dolce, era una preparazione salata. Il bianco mangiare era dal francese blanc manger, va bene, era un pollo, una carne bianca di solito, ricoperta da una salsa bianca a base di mandorle spesso. Era un piatto delicato, il bianco mangiare appunto, ma comunque era un piatto salato. Soltanto poi nell'evoluzione dei secoli divenne quello che noi oggi chiamiamo bianco mangiare di mandorle soltanto e dolce, parentesi. Stavo dicendo, vari piatti di selvaggina, vari piatti di pesce componevano sempre questo secondo servizio umido, e a seguire poi c'era il servizio, diciamo, principale, era il grande arrosto, la cacciagione. Possibilmente il grande arrosto era costituito da ciò che Federico aveva cacciato il giorno precedente, e quindi era, diciamo, il piatto star, il piatto clou della serata. Tutto questo era accompagnato da salse. Le salse medievali per eccellenza erano due. Una in particolare era l'agliata. L'agliata consumavano, come dicevo, molte erbe a base di aglio abbondantissimo. Oggi non siamo preparati alla pesantezza di quello, ma l'aglio aveva anche lì motivi, virtù terapeutiche, perché era disinfettante, e Federico, che come vi accennavo era appunto un igienista, cercava le virtù terapeutiche nelle erbe aromatiche e anche dunque nell'aglio.
Ma ancora oggi ce l'hai?
Ancora oggi, certo. Ma certo, infatti. A questo si univa un'altra salsa, si chiamò camellina. Non si capì bene perché il nome di camellina o cammellina, come qualcuno ha scritto. Comunque era una salsa a base di aceto, pane, mollica di pane, spezie e vari, soprattutto chiodi di garofano e cannella. E questa, diciamo, era la salsa tipica medievale, la camellina, va bene. Allora,
Scusi, ma lei ha trovato anche
La ricetta
sì, parla.
ce l'ho la ricetta, non l'ho trascritta adesso, però ce l'ho, eventualmente poi vi do la mia mail, sì, sicuramente vi lascio la mia mail, ci sono tante ricette che adesso oggi chiaramente per motivi di spazio non posso darvi.
Certo.
L'ultimo servizio comprendeva delle torte salate e dolci, e tra cui una novità, una cosa che prendeva il nome proprio da frittelle dell'imperatore. Le frittelle dell'imperatore erano a base di formaggio, di mucca, chiare a neve, bianco d'uovo, scusate, farina, pinoli e uva passa. Sì, non dico altro per adesso, perché mi sono detto di non dire altro in proposito alle frittelle dell'imperatore.
Cos'era la base, formaggio?
Formaggio bianco, sì, formaggio di mucca, un formaggio fresco. Allora, a tavola la convivialità ovviamente aveva un'importanza fondamentale, anche il senso del banchetto che vi dicevo poc'anzi trova riscontro anche nell'uso della convivialità. Si parlava, la conversazione cioè era un momento importante, non si mangiava soltanto, ecco, si stava a tavola per conversare di argomenti fondamentali o frivoli anche, fondamentali potevano essere le vicende imperiali, potevano essere le ultime notizie arrivate a corte, le visite compiute dall'imperatore oppure le guerre in atto in quel momento per difendere i confini, ma c'erano anche momenti più lievi per cui la cena a volte si concludeva con musici e cantori che venivano a rallegrare, a concludere la serata. Per quanto riguarda questa gastronomia di corte, dobbiamo però fare alcune precisazioni un attimino più, come dire, scientifiche, tra virgolette. Se questa nuova civiltà alimentare dell'Europa tardomedievale, che era fiorita con la ripresa economica dell'anno 1000, che vi dicevo, era la sintesi di queste componenti latine e germaniche, come vi dicevo, da un punto di vista più squisitamente gastronomico, però, è evidente il debito che anche Federico II ha con gli arabi, inevitabilmente. La cucina araba aveva trovato un terreno molto fertile in Sicilia e si era instaurato un vero e proprio bilinguismo alimentare, così possiamo parlare. E poi questo bilinguismo era stato trasmesso, come vi dicevo poco fa, ai normanni, che erano anche molto inclini alle mode orientali. Di questo vi ho già detto prima, quindi magari un attimo vi accelero un po', perché altrimenti non vorrei annoiarvi troppo a lungo. Questa cucina comunque federiciana ha un riscontro, come dire, scritto in un testo che è una perfetta codificazione di quanto abbiamo detto finora. Si chiama Liber de Coquina, era in latino naturalmente, anche se in esso confluì anche un altro testo, si chiama Meridionale A in volgare, redatto in un dialetto illustre, forse notarile, probabilmente dagli stessi poeti di corte. Voi sapete che Federico è l'iniziatore della scuola poetica siciliana, per cui poeti arrivavano in Sicilia da tutte le parti. Ecco, probabilmente gli stessi poeti o comunque l'entourage di Federico, composto da notai, perché allora il poeta era anche un notaio, aveva anche una sua professione, e avevano messo insieme queste ricette di cucina che sono rimaste, anche se non completo, è rimasto questo codice meridionale A che è confluito poi in questo testo in latino, Liber de Coquina, che per certo gli storici dicono essere stato redatto nell'ambito della corte di Federico.
Ma esiste una...
Esiste, lo trovate nelle biblioteche più facilmente che sicuramente in commercio, no. Questo testo suddivide le ricette così come farebbe un testo moderno di cucina, ovvero sia sul modello anche un po' della trattatistica medica: verdure, carne, uova e latte, pesci e cibi composti. Ecco, così è suddiviso il Liber de Coquina. Ed è interessante notare come in questo testo si riflettano i diversi aspetti della multiforme personalità di Federico II. L'imperatore da una parte era, come un po' molti sappiamo, un gaudente filo islamico, tanto che Dante lo condanna e lo mette tra gli epicurei, e viaggiava sempre accompagnato da una carovana di animali esotici, schiavi arabi, mantiene più di un harem e indulge ai piaceri amorosi. Questo era un aspetto di Federico II, però dall'altra, e quindi si capisce l'influenza della cucina islamica era ben accetta, però poi dall'altra parte Federico era un dotto letterato, sicuramente, che crea a corte dei cenacoli colti, sicuramente, e anche dei centri di poesia dove si parlava di letteratura e dove anche il cibo diventa motivo di disquisizione dotta. Sicuramente. Federico, tra l'altro, si vantava di essere anche lui un esperto gastronomo, e ci sono addirittura delle ricette. C'è una ricetta di cavoli in questo Liber de Coquina dal titolo Caules Secundum Usum Imperatoris, tavoli secondo l'uso dell'imperatore, e pare che fosse una sua ricetta personale. Accanto a tutto questo c'è anche lo scienziato Federico. L'atteggiamento scientifico della mentalità di Federico si riflette, come vi ho già detto prima, nell'attenzione per la dietetica, e di conseguenza egli sceglie di seguire, in linea di massima, con qualche eccezione naturalmente, un regime, uno stretto regime alimentare. I suoi detrattori dicevano che lui rinunciava al cibo per motivi di salute e non per conquistarsi il paradiso, qualcuno gli ha scritto, va bene. Comunque sia, aveva interessi sicuramente dietetico-sanitari, tant'è che ci fu quella trasformazione, come vi dicevo, della carne, delle erbe aromatiche, eccetera. E lui cerca sempre di trasformare i piatti più, come dire, succulenti in piatti accettabili. In questo Liber de Coquina c'è la sua mano anche in questo, accettabili dal punto di vista dietetico, come vi dicevo, e ha l'ambizione di rivolgere questo testo, era un imperatore, non soltanto al regno o all'impero, ma addirittura a tutto l'Occidente. Ecco perché lo scrive in latino. È scritto, non lo scrive tutto Federico, c'è la sua mano, ma diciamo, è la sua corte, diciamo, la fonte. E però è dedicato, come sempre, a tutto l'Occidente, ecco perché vi dicevo è in latino. E dunque, come vi dicevo, attraverso questi ricettari ci si spalanca un mondo gastronomico della Sicilia federiciana. E sicuramente, accanto a ricette arabe che portano ancora il nome arabo, ci sono gran parte delle ricette che invece cambiano, anche se sono di origine araba, cambiano il loro nome, il loro titolo, per renderle più accette, per così dire, all'impero. E tra queste ricette sicuramente occupa un posto di rilievo lo scapece. La tecnica dello scapece, ossia dell'agrodolce in altri termini, era di antica origine, di origine precedente a quello di Federico, risaliva agli arabi sicuramente. E però, se adesso io lo trovo un attimo, vi do una rapida lettura di una ricetta. Sì, ecco, sì, ma anche da noi, anche in Sicilia lo chiamavano. Allora, lo chiamavano aschipescia, da cui poi scapece, e sicuramente in tutto il meridione si usava fare questa ricetta, e anche Federico se ne appropriò. Anguille grasse tagliate a pezzi e fritte senza farina, ancora fumanti, vengono affogate in aceto forte di vino bianco per la conservazione. E Federico a questo unì anche altre preparazioni. Qui ho delle ricette federiciane, ma purtroppo adesso se mi metto a darvele ce ne andiamo a ora di pranzo e voi e non ci arriviamo, no, niente, vado avanti perché ce la faccio, ok? Quando vi stancate me lo dite o me lo fate capire, io mi fermo in qualunque momento. Allora, la pasta. Non ci crederete, ma le lasagne erano utilizzate già da Federico II. In realtà affondano le radici addirittura in epoca romana. Erano le antiche lagane romane che passano alla corte di Federico II con condimenti semplicissimi, spesso a base semplicemente di mandorle. La mandorla era un posto di onore nella corte di Federico, anche questa ha virtù, qualità organolettiche sicuramente positive, e di conseguenza veniva utilizzata molto per questo. Ma anche la pasta secca, portata già in Sicilia dagli arabi, tria si chiamavano, pare che a Trabia ci fosse il primo, vicino in provincia di Palermo, il primo stabilimento di pasta secca, che poi veniva esportata addirittura in Cina. A parte questo, a corte di Federico II le lasagne e la pasta avevano un posto di rilievo, e però attenzione, venivano consumate come contorno, E io credo, se non erro, ditemi voi che siete associazione culturale italo-tedesca, se ancora adesso la pasta nella vostra tradizione non è un contorno. Esatto, perfetto. Di conseguenza, come vedete, non avete fatto altro che proseguire una tradizione che già Federico II aveva messo a tavola. E, allora, bene, andiamo un attimino. Sì, per contorno degli arrosti, come vi dicevo. Ok. Allora, ci sono delle ricette tedesche che indicano certamente, senza dubbio, il periodo svevo. Un altro esempio di queste è la cosiddetta testa di turco. La testa di turco, testa di turco, turchi chiamavano gli arabi, naturalmente venivano chiamati gli arabi, no? È una preparazione, esiste ancora in Sicilia.
Forse sentiamo qualche cosa.
Sì, adesso io bevo l'acqua così loro si chiamano. Allora, la testa di turco ancora oggi è un dolce che trovate in alcune zone della Sicilia, vero? Chi la conosce? Che zona è? Che zona è? Di Siracusa, perfettamente, infatti, sì, ormai poco nota, poco diffusa.
Ma se,
sì, esatto, è una preparazione molto artificiosa, fatta con una pasta che si rigonfia, che potrebbe essere paragonata alla pasta appunto del vignè, degli choux, e che poi veniva riempita appunto di crema, di ricotta, di vari ripieni, e però aveva una coloritura scura l'esterno, perché veniva molto dorato e somigliava appunto a una testa mozzata che potrebbe fare ricordare la razza orientale. Esatto, sì, un grosso vignè, però immaginiamolo, esatto. Bene, questo lo ritroviamo ancora nei libri di cucina, sia inglesi, perché poi c'è un passaggio anche che tedeschi, e sopravvive nella pasticceria siciliana. In qualche modo potrebbe somigliare, non è esattamente quello, però sì. Allora, quello che abbiamo voluto fin qui sottolineare in pratica è l'immagine di questa Sicilia, che è un crocevia di esperienze diverse, fuse tra loro in un unicum, no? E però da questo facciamo una considerazione anche molto evidente. Oggi si pensa che di fare della cucina innovativa, nuova, no? Di inventare ricette, eccetera, per cui questi prodotti gastronomici dei grandi chef, che poi sono di moda e vantano la paternità spesso, in realtà sono invece tratti, hanno secoli di vita e sono tratti sempre da cose, da vecchie tradizioni, perché, come detto all'inizio, non si è mai spezzato in realtà questo legame. Abbiamo cambiato nome alla ricetta, le abbiamo un po' manipolate, rimodellate, però in realtà non sono cambiate, e quindi i nostri antenati sono sempre con noi. Ecco, se mi date attenzione qualche secondo a proposito di questi legami, visto che voi siete un'associazione culturale italo-tedesca, mi sembra giusto riferire un attimo quello che ci conduce agli uomini che provengono da vari territori germanici in Sicilia. Vorrei un attimino ricordare alcuni di questi incontri, a cominciare da quello dei Vandali. I Vandali dal 477 al 533 costituirono un grande impero mediterraneo e arrivarono alle grandi isole, tra cui la Sicilia appunto, e provenivano appunto dai vostri territori. Nel 1061, abbiamo detto, arrivarono poi i Normanni, abbiamo detto poi come si evolve la loro dinastia. Arrivano poi i crociati da tutta l'Europa, che fanno uno scalo obbligato a Messina, e gli ordini monastico-cavallereschi come l'ordine teutonico, che ha origine in Prussia, e stabilirono in Sicilia delle potenti commende, fondarono chiese, ospedali, ospizia per i pellegrini in transito, quindi benemeriti per la Sicilia. E poi c'è l'intenso traffico commerciale che collegava Venezia, Messina, la Spagna, l'Inghilterra e le Fiandre e le città tedesche anseatiche. E ogni anno c'erano flotte di navi numerosissime che portavano uomini e merci da una parte all'altra, in una direzione nell'altra. Anche il periodo spagnolo vede delle connessioni tra i nostri due popoli. Non dimentichiamo che il re di Spagna, da Carlo I a Carlo II, erano degli Asburgo. e venivano chiamati Spagna, infatti Austrias. E in Sicilia, componente di questo vasto impero, arrivavano soldati, tecnici, soprattutto arrivavano ingegneri, ma anche operai delle miniere, per carità, religiosi secolari anche, e commercianti da diverse zone della Germania. E mi fermo qui riguardo a questo excursus. Il periodo di governo austro-imperiale della Sicilia non va dimenticato che va dal 1720 al 1734, quindi potremmo continuare con molte altre storie, esempi di questo mondo della cultura gastronomica, ma un attimo io mi devo soffermare, perché merita certamente, sul menù di oggi e sul, in qualche modo, l'ispirazione che abbiamo voluto dare a questo menù. La nostra squisita ospite, che in questo momento non vedo ma c'è, spero, professoressa Kim Irwin, mi ha chiesto di darle degli strumenti, mi ha detto, per ispirarsi. Come avete visto da quanto abbiamo detto finora, non è possibile ricostituire oggi un pranzo medievale, nel senso che i servizi, con tutte quelle portate, non ci lascerebbero sicuramente KO. Impossibile. Di conseguenza, la professoressa Chimirri mi ha chiesto degli strumenti di ispirazione, io glieli ho forniti, ma dal menu che poi lei mi ha restituito, io ho capito che lei con questi strumenti ha fatto una vera sinfonia, veramente, perché bene, un pranzo degno veramente di Federico II, e per sapori e per profumi, oltre che per colori, perché il cibo, ricordiamolo, non va gustato mai soltanto col gusto, ma va prima degustato con gli occhi, poi con l'olfatto, poi finalmente con il sapore, con il gusto. Allora, vi do soltanto alcuni cenni su questo menu, non posso darvelo per intero perché poi vi toglierei anche la sorpresa. Allora, tra gli antipasti la professoressa ha inserito, su mia indicazione, dei piccoli arancini, e questo ha un motivo ben preciso. L'aneddotica riguardante Federico II ci dice che il primo cibo di strada, come oggi è di moda chiamarlo, il cibo da asporto, il primo cibo di strada fu creato proprio dai cuochi di corte per Federico II. Federico andava spesso a fare battute di caccia, doveva portarsi appresso un intero pranzo, facilmente anche trasportabile. Bene, come ho già detto, le palle di riso erano già portate in Sicilia fritte dagli arabi, non diamo a Cesare quel che è di Cesare, ma riempirle, farcirle con della carne, farne un pasto unico, un piatto unico in sostanza, e da asporto per giunta, questo pare sia stato merito proprio del cuoco di Federico II per il suo imperatore, per dargli un cibo da portarsi durante le battute.
Ma peraltro Federico II già gli arancini li conosceva, perché quando lui perse il padre, trascorse buona parte dell'infanzia a Palermo
nei mercati, e questo è vero.
Divenne quello che divenne
anche filo islamico.
Esatto.
E quindi questa è la prima delle notazioni. Assaggeremo anche delle torte salate oggi, e i pasticci, come si chiamavano all'epoca, erano molto in uso nei banchetti di corte come piatti di mezzo. E certamente questi pasticci erano antenati delle impanate di verdura che oggi gusteremo. Tra l'altro abbiamo detto che Federico II promosse molto le verdure, gli ortaggi di campo, le biete, anche le biete in particolare, che voi oggi mangerete in più piatti. Ancora la zucca rossa in agrodolce. Vi ho già parlato dell'agrodolce, e questo è quello che vedremo più avanti. E anche il coniglio ci riporta a questo gusto e a questo connubio. Sicuramente è pur sempre una caccia, non potevamo oggi avere la cacciagione per motivi di tempo, ma allora il coniglio ci sarà, perché è pur esso una forma di caccia. La grande quantità di verdure e di ortaggi, comunque, che la padrona di casa oggi ha utilizzato nella composizione del menù si sposa perfettamente con le considerazioni che abbiamo fatto. Fave, troverete oggi fave, piselli, biete, zucca, e l'orto, come ho già detto, era in tavola allora come oggi, quindi l'orto è un aspetto che Federico curava moltissimo. E se poi ci soffermiamo un attimo sui primi, non ci deve stupire, come ho già detto, ormai lo sapete, la presenza delle lasagne e della pasta secca, perché erano già molto apprezzati all'epoca. E che dire poi degli arrosti giganteschi che rappresentavano, come ho detto all'inizio, il simbolo della ricchezza e della potenza del Signore. Bene, li ricorderemo tra poco mentre assaggeremo la succulenta arista di maiale che ci verrà proposta. E per finire i dolci, ci saranno crispelle di riso che traggono sicuramente ispirazione dal riso al latte di medievale memoria, perché il riso cotto nel latte era un dolce molto adoperato nella corte di cui abbiamo parlato, era molto amato a corte, e a questa corte la mandorla aveva un posto d'onore, e noi chiuderemo oggi il nostro pasto, se non vado errata, con un gelo di mandorla, appunto, quindi un connubio perfetto. A questo punto voi, penso che dalla teoria siete pronti, siete interessati a passare alla pratica, e quindi io chiudo la mia conversazione e spero di non avervi annoiato.